compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo là in Sicilia, son morti dei compagni per colpa dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento in furia la bufera. A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti. Lauro Parioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti. Son morti sui 20 anni per il nostro domani, son morti come Rotondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti, sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna. Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte fu. Compagno Afrotondelli e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli.
Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantar con noi bandiera.
Ed eccoci qua con la consueta puntata di Memoria Resistente, oggi 28 marzo, 29 marzo 2017, con la continuazione della lettura del libro di Aldo Cazzullo, Possa il mio sangue servire, uomini e donne della resistenza. Però prima avevo trovato una sul il giornale editto sull'opuscolo informativo Malgazzonta, che prende il nome appunto da Malgazzonta, che si trova vicino a Passocoe, in quel del Trentino Alto Adige, nella Folgaria, dove nel 1944 avvenne appunto una strage di partigiani. Quindi è una lettura del giuramento garibaldino molto interessante, una cosa che veramente può vivificare, anzi deve essere presa come un dogma al giorno d'oggi, dove la situazione è sempre più pesante, dove vediamo anche la situazione nei vari paesi europei, dove anche in Irlanda, volevo ricordare, alcuni manifestanti contro la tassazione sull'acqua, l'acqua è un diritto di tutti, non è una proprietà di nessuno, e questo lo vogliamo ribadire, sono stati arrestati come avessero commesso una delle tante stragi di Stato compiute dai fascisti, solamente per avere protestato contro un bene pubblico, un bene del mondo, del popolo, e si trovano tuttora comunque in carcere per aver solamente ribadito le loro idee su quello che è una cosa veramente ingiusta e infame. Però è sempre il capitale che decide, perché ormai non sanno più dove rastrellare denari per la loro fame maledetta di soldi, di capitale appunto, e si attaccano anche su una cosa che deve essere appartenente al mondo, al popolo, a tutte le popolazioni del mondo, che si tratta proprio dell'acqua. Quindi Quindi, appunto, volevo leggere questo giuramento fatto dai partigiani e anche appunto l'opuscolo che dice Malgazzonta, partigiani ieri oggi con i morti e con i vivi sempre i primi. Narra questo appunto, consentitemi ora, dice il relatore, forse per la prima volta della Liberazione, di ricordare e leggere da questo sacrario il testo del nostro giuramento. Sono andato ieri l'altro a ricopiarmi al Museo della Resistenza a Monteberico, in quello squallido e dimenticato Museo della Resistenza. È il giuramento del garibaldino e del partigiano che voi tutti, o partigiani, che io con voi, abbiamo fatto solennemente più di 20 anni fa, quando su queste montagne vi guidava la carica immensa di coraggio e di fede dell'indimenticabile nostro Turco, di Marte, di Pino, che vogliamo ricordare il nostro compagno Clemente Lampioni, padovano di Legnaro, nato a Legnaro e morto appunto via Santa Lucia in quel maledetto agosto, 17 agosto 1944, insieme a Perobon, Spigolon, all'eroico dottore medico Flavio Busonera, medico dei poveri cosiddetto appunto, di Dante e di Armonica e di 100 e 100 gloriosi comandanti e partigiani eroici delle brigate garibaldine e garemi. Ascoltate ancora una volta quel giuramento e meditate, o compagni. Giuro di lottare con fedeltà d'onore sino all'estremo sacrificio per la liberazione del mio paese, di non deporre l'arma che mi sono conquistata e che mi è stata affidata prima di aver spazzato via dal suolo della patria l'ultimo usurpatore tedesco e l'ultimo traditore fascista, di combattere sino alla morte contro tutti gli oppressori e di lavorare con tutte le mie forze a vittoria ottenuta per la ricostruzione del mio paese, per fare del mio popolo un popolo veramente libero, felice e rispettato nella comunità di popoli liberi. Lo giuro nel nome dell'Italia e sulla memoria di tutti i martiri della libertà. Viva la libertà, morti i fascisti. Abbiamo dunque giurato tutti di combattere sino alla morte contro tutti gli oppressori. Chi di noi ha tenuto fede? Quanti di noi vogliono ancora tenere fede a tale voi giuramento? Ora vi faccio io una domanda, compagni partigiani. Quanti di noi sarebbero disposti a rifare ciò che abbiamo fatto? E chiaramente le grida sono io, con la stessa fede di un tempo, con lo stesso entusiasmo che ci animava allora. Quanti di noi si sentirebbero in grado di rispondere a testa alta e con la stessa serena fierezza di quei tempi se questi nostri morti potessero risorgere e ci chiedessero conto qui ora del nostro operato, della nostra patria, del nostro popolo e dei nostri rapporti con gli altri popoli del mondo che combattono e muoiono contro i nuovi nazisti nordamericani. Questi impazziti gendarmi del mondo, pensiamoci compagni partigiani, meditate cittadini perché occorre fare qualcosa. Allora appunto io rilancio questo stupendo giuramento fatto dopo 20 anni dalla fine della guerra, però mai dalla fine della lotta partigiana, perché da come sentiamo le loro parole sono sempre in memoria dell'esistenza, di continuare comunque a farla perché non si è mai finito di resistere contro, appunto in questo caso si parlava, questi sono gli anni che è stato redatto negli anni dell'inizio della guerra in Vietnam, quindi gendarmi americani che tuttora lo fanno, questi esportatori della loro democrazia. Quindi appunto sentiamo le parole dure di lotta appunto di quella gente che non fu mai doma e mai lo sarà, perché noi appunto ne teniamo la memoria e anzi speriamo un giorno che questa memoria diventi realtà. Quindi continuiamo con la lettura del libro di Aldo Cazzullo, Possa il mio sangue servire uomini e donne della resistenza, in questo caso anche appunto della resistenza che veniva anche effettuata in alcuni luoghi che, tipo conventi, monasteri, dove però non possiamo negare che tanti partigiani trovarono cure e soccorso e viveri e nascondiglio soprattutto, perché non vogliamo dimenticare, sarebbe ingiusto farlo, che anche alcuni preti hanno pagato con la vita l'opporsi al nazifascismo. Quindi, come dice, arrestate quelle suore, suore Enrichetta e suor Giovanna dalla parte dei resistenti. Per tanta marea di ingiustizie, di oppressione e di dolore, abbiate pietà del nostro povero mondo, di questa nostra carissima distrutta patria, e fa che dalle sue macerie intrise di lacrime e di sangue, purificata, risorga presto più bella, più laboriosa e forte. A scrivere queste parole una suora incarcerata dai tedeschi, per aver solidarizzato con i resistenti in carcere, averli messi in contatto con i compagni e i familiari in libertà, forse aver favorito qualche fuga. Si chiamava Maria Angela Alfieri, divenuta suora Enrichetta, medaglia d'argento per la Repubblica Italiana. La sua una vita romanzesca, nata nel 1891 a Borgo Vercelli, prima di 4 figli, e già a 17 anni manifesta la vocazione religiosa. I genitori le chiedono di aspettare, ma lei insiste, prende i voti e lavora come maestra d'asilo. Ma nel 17 si ammala di una rara forma di tubercolosi che la porta alla paralisi. Il 2 febbraio del 25 riceve addirittura l'estrema unzione, ma invece Casi riesce a resistere e a superare questa maledetta forma di appunto di tubercolosi e a riuscire a vivere ancora. Nel 1939 l'Alfieri diventa la superiore della piccola comunità delle suore del carcere di Milano, che dopo l'8 settembre del 43 si riempie di ebrei, di partigiani, di antifascisti. I tedeschi lo gestiscono come un lager, si interroga, si tortura, si deporta e si fucila. Suore Richetta e le sette suore che lavorano con lei non hanno esitazione su quale parte sostenere. Assistono i prigionieri, fanno entrare viveri e soccorsi e fanno uscire notizie e messaggi per le persone in pericolo. Perché fugano, distruggano prove e evitino le spie e gli informatori dei nazifascisti. Molti devono la vita alle sorelle di San Vittore. Un giorno Suore Richetta nota in un gruppo di ebrei in partenza per i campi di sterminio una donna incinta con un bambino per mano. Non resiste e affronta il vice comandante del carcere che tutti chiamano caporale Franz e temono per la sua crudeltà. Se ha una moglie o un bambino anche lei, pensi che a queste creature perché non hanno niente di diverso da loro e faccia qualcosa per salvarle. Neppure un caporale nazista trova la forza di opporsi alla suora. Lei stessa nota in appunto, partenza per la Germania e trattenuta dall'ebrea partoriente con un altro bambino in 5 anni. Infermeria sezione femminile, scarcerazione, per favore chiesto da me a Franz. Una prigioniera armena le affida un messaggio per i suoi familiari, con l'invito a far fuggire i fratelli ricercati dalla polizia. Suore Richetta lo fa uscire dal carcere tramite una guardiana, un'altra persona affidata, ma il biglietto viene intercettato, è il 23 settembre 1944. La suora viene arrestata con le sue due collaboratrici e resta a San Vittore, ma in cella numero di matricola 3209, l'accusa di spionaggio. Il rischio della condanna a morte o della deportazione in Germania è altissimo. Suore Richetta è messa in isolamento, passa le giornate a pregare, l'arcivescovo di Milano e del Folso Schuster interviene in sua difesa, pure amici di Mussolini si muovono. Quale regime sarebbe quello che fa fucilare una suora? Suore Richetta è condannata al confino a Grumello del Monte, in provincia di Bergamo, presso l'Istituto Palazzolo, un ricovero per minorati psichici. Qui ripensa i detenuti politici e scrive: risentivo i pianti desolati e le angosciose invocazioni di pietà. Rivedevo quei volti pallidi e quegli occhi smarriti e lacrimosi. Mi pareva ancora di sentirmi stringere le mani dalle loro mani, convulsi in un saluto di moribondo. Tutto ciò mi straziava e non potendo dormire, soffrivo e pregavo per essi, dolendomi di non poter più prestare loro qualche conforto. Il pensiero di quelli in carcere tanto mi rattristava, ma quello dei deportati mi straziava ed era costantemente fisso in me da formare il mio interno martirio. Dovevo fare un po' da Mose per coloro che avevo lasciato nella lotta, per quelli che soffrivano, per quelli che morivano. Dovevo continuare il mio apostolato di suora, con la preghiera e con la forzata rinuncia dell'operosità nel campo amato della mia missione. Suore Richetta era una stupenda figura di religiosa, una suora buonissima e coraggiosa. Le sarò grato per sempre, dice Indro Montanelli. Al quinto laggio, quello degli isolati, non avrei potuto vedere nessuno, invece grazie a Suore Richetta, attraverso un intrico di corridoi e cunicoli, riuscii per tre volte a incontrare mia moglie, anche lei imprigionata e condannata a 30 anni. Suore Richetta era amatissima a tutti i detenuti, tutti noi ricevevamo, grazie alla sua regia, bigliettini e informazioni. Così grande era il conforto di quegli incontri fruttivi, così immensa la gratitudine per chi con grande rischio personale li rendeva possibili. Che ancora oggi il ricordo di Suore Richetta, la sua veste frusciante, suscita in me la devota ammirazione che si deve agli eroi, in questo caso a lei. Un altro era un prigioniero italo-americano di 19 anni, arrestato con la madre, Mike Buongiorno, che così ricorda il suo primo incontro con lei. Ci facciamo avanti per bussare alla porta del carcere femminile, ci aprì una suorina che non dimenticherò mai. Era Suore Richetta Alfieri. Evidentemente informata in precedenza, andò immediatamente ad aprire la cella della mamma. Non so come descrivervi la commozione per questo incontro così drammatico. Non ci dicemmo molte parole, fu tutto molto veloce e intenso. Soprattutto ricordo le nostre lacrime. Questi incontri clandestini si verificarono poi altre 3-4 volte, sempre con grande rischio da parte di entrambi di Suore Richetta. Secondo la tradizione ebraica, in ogni generazione ci sono 36 giusti, dalla cui condotta dipendono il destino dell'umanità e la salvezza di Israele. Nell'elenco dei giusti tra le nazioni che Israele onora come salvatori di ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale ci sono Madre Virginia Badetti e Sora Emilia Benedetti che nel convento di Nostra Signora di Sion a Roma accolgono più di 100 ebrei. C'è Madre Maria Antonia Antoniazzi che apre le porte del convento di Nostra Signora di Namur a Tor Pignatara, una ebrea tedesca. Hildegard Jacobi, rifugiata a Roma dopo la notte dei cristalli. A suo figlio Claudio, che ora fa l'editore in Israele, ricorda di essere stato indirizzato al convento da un carabiniere, Vincenzo Giangrande. Ci sono madre Maria Elisabetta Hesselbald, superiore delle Brigidine di Piazza Farnese a Roma, e la sua consorella Riccarda Hombrog. C'è suora Maria Angelica Ferrari, domenicana di Fossano, che salva una bambina. Regina Schneider, mentre il fratello è nascosto dai frati, la madre in ospedale, prima come paziente e poi come impiegata. C'è Emilia Taroli che prese i voti come Sor Paola e accoglie nel suo convento vicino alla chiesa di Santa Giustina a Venezia due bambine, Tina e Giuseppina Dina, cui cambia il nome in Donà per sottrarle alla deportazione. Per ogni giusto è stato piantato un albero al Yad Vashem, dove si onorano le vittime della Shoah a Gerusalemme. Ci sono nomi oggi del tutto sconosciuti, ma di cui come italiani possiamo andare orgogliosi. Madre Emma Talamonti, Anna Bolledi e Maria Corsetti, delle suore di San Giuseppe di Chambéry. La benedettina Barbara Lavizzari, madre Maria Mortò, delle Orsoline dell'Unione Romana. Poi ci sono le suore fiorentine, che fecero parte della rete per la salvezza degli ebrei, creata dal cardinale Lia Dalla Costa, lo stesso che aveva chiuso le finestre dell'arcivescovado in faccia a Hitler e Mussolini durante la loro visita al 38. Madre Maria Maddalena Cei, che nel convento della Santissima Annunziata, accanto all'ospedale degli Innocenti, dove c'è ancora la ruota medievale di bambini abbandonati, nasconde 12 ragazze ebree, belghe e polacche, e le salva dall'eportazione vestendole da monache. E Marta Folcia, Esther Busnelli, Benedetta Vespignani, il cui destino incrocia la tragica storia del rabbino capo di Genova, Riccardo Pacifici, e la sua famiglia. E intanto saluto Frank, che è arrivato qui a sostenermi sempre tecnicamente.
E io saluto tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di radioazione.info, ovviamente.
Ho narrato nel frattempo, finché non arrivavi, anche ho dato spazio alla... Ho sentito dal compagno trentino in quel d'Irlanda la manifestazione, gli scontri che comunque si sono tenuti. Mi sembra che si terrà una manifestazione contro gli arrestati per avere combattuto, certo, contro ai soliti grassatori capitalisti che anche si vogliono appropriare dell'acqua, un bene di tutti, un bene del popolo.
Stiamo parlando di una comune agricola, appunto, che si sta scontrando in questo momento, cioè ormai da diverso tempo, cioè un comune, insomma, non so bene legalmente come definirlo, poi magari quando ci collegheremo con loro sapremo dare un quadro meglio strutturato. Comunque una comunità quantomeno che vive di agricoltura e che sta subendo la privatizzazione dell'acqua durante una manifestazione che stavano facendo a Dublino, hanno accerchiato la macchina del primo ministro che si trovava lì, segno proprio anche di come considerano questa figura, e questo gli è valso, insomma, è valso, non va a dire loro, l'arresto e l'accusa di sequestro di persona. Quindi anche a loro ovviamente va la nostra solidarietà.
Assolutamente.
Poi voi rimanete sintonizzati su Radiazione, perché con Radiazione, perché comunque cercheremo appunto di collegarci con i nostri inviati, che abbiamo gli inviati anche a Dublino, quindi anche lì riusciremo.
Certo, ormai la Radiazione sta diventando europea, mondiale.
Ma certo, perché noi siamo internazionalisti.
Abbiamo mandato anche un infiltrato ad Atlanta.
Assolutamente, quindi ne abbiamo per tutti i gusti, abbiamo ormai
appunto
inviati da tutte le parti. Comunque, a parte gli scherzi, non so se riusciremo già questo sabato con l'Arabia, sabato sera, però sicuramente, se non questo, il prossimo, ci collegheremo per farci raccontare direttamente da chi è lì, appunto, e che può toccare con mano, per quanto magari non sia coinvolto direttamente in questa lotta, quello che sta succedendo, e farci un quadro più dettagliato, anche perché se ci dobbiamo rimettere a quello che dicono i giornali italiani, già lasciano molto a desiderare per quanto riguarda quello che succede in questo paese, figuriamoci poi per quello che succede all'estero.
Ma anche perché si tratta di una battaglia come quella per il lavoro, per i diritti, oltremodo una cosa infame, dicevo prima, toccare anche l'acqua, che è una cosa di tutti, di tutto il mondo, non appartiene a nessuno. Quindi siamo stanchi di sentire di questi personaggi lugubri che vogliono imbrigliare anche l'acqua per ingrassare i loro capitali. Quindi assolutamente vada la solidarietà a questi compagni irlandesi che stanno lottando, appunto, perché è un diritto di tutti e assolutamente non si deve cedere a quegli avvoltoi capitalisti.
E allora,
un piccolo stacco.
Un po' per fare uno stacco con la prima fase della lettura, ricordiamo che stiamo ancora leggendo il libro di Aldo Cazzullo, Posso il mio sangue servire, anche in questa puntata di Memoria Resistente. Comunque, un po' per quello, un po' anche per portare...
Abbiamo letto anche, di fatto, prima che arrivassi...
Attenzione!
Ho letto anche questo giuramento che ho riproposto, perché comunque veramente merita. L'ho letto, il giuramento, dopo te lo leggerai finché ci sarà la pausa. Ho letto questo perché mi sembrava che riproporlo sia veramente attualissimo.
Hai fatto bene.
E quindi
hai fatto proprio bene. Allora, un po' per quello che abbiamo letto, per lasciarvi una pausa anche su cui riflettere, un po' anche per sostegno a questi colpiti dalla repressione, questi alla fine lavoratori in lotta che si stanno muovendo anche a Dublino, mettiamo
sì,
questa pausa,
esatto,
musicale.
Assolutamente.
perché siamo esseri liberi, un ciclo siamo macellati e un ciclo siamo macellai, un ciclo riempiamo gli arsenali e un ciclo riempiamo i granai, un ciclo gli arsenali, un ciclo i granai, un ciclo macellati, un ciclo macellai.
Torniamo in diretta quando sono le 21:24 primi, sempre come Mario Resistente, sempre qua con radiazione.info, Lucky e Frank ai microfoni per raccontarvi anche questa sera storie di resistenza,
ma anche storie appunto di resistenza un po' dappertutto, 360 gradi, anche con sentiamo i racconti che è giusto per me riportare di queste suore che nascosero nei propri conventi e monasteri sia partigiani che deportati, fuoriusciti politici e tutti quanti, e soprattutto anche vogliamo dedicare anche alla persecuzione di chi secondo le leggi decretate da un pazzoide erano dei sottouomini, dei subumani, che invece anche per i compagni partigiani erano solo degli uomini, esseri umani come loro. Vogliamo ricordare per esempio la figura di un partigiano ebreo che fu catturato appunto durante la lotta partigiana, Primo Levi per esempio, che fu deportato ad Auschwitz, certo, sì. Primo Levi venne catturato in quanto partigiano e venne deportato anche perché era ebreo. È stato fortunato che si è salvato, perché doveva salvarsi per raccontare, appunto, sappiamo che i suoi libri
sì, poi
sono...
Ricordiamo che se lui è uno di quelli che sono sopravvissuti, lo deve principalmente a, non tanto a una questione di resistenza fisica quanto alle sue qualifiche professionali,
esatto.
Perché con le sue conoscenze appunto trovò lavoro
era un ingegnere, nel laboratorio era un ingegnere chimico,
esatto, piuttosto che andare a fare il lavoro che facevano molti altri
deportati, e soprattutto anche, difatti, un giorno dedicheremo anzi magari mercoledì prossimo vorrei proporlo anche un'altra banda partigiana di resistenti, che furono gli IMI, ovvero gli internati militari italiani, che rifiutarono, restandosi nei lager, rifiutarono l'adesione alla Repubblica Sociale di Salò, la Repubblica Sociale Italiana, e preferirono restare, di non tornare dalla parte sbagliata, e quindi pagarono con 20 mesi di prigionia e chiaramente tanti con la morte, il loro netto e secco rifiuto a quel regime che li aveva mandati a morire e che continuava comunque a tenere imprigionati. Tanto è vero che c'è la famosa storia anche del nostro caro conterraneo Rigoni Stern, che diceva quanto chiesero chi voleva arruolarsi nella Repubblica Sociale Italiana, e di là dei reticolati c'erano zuppe, calderoni di zuppa fumante con tanto di carne. Pensiamo a quei poveri ragazzi che mangiavano quello che mangiavano. Quando venne chiesto di fare un passo avanti, tutti quanti, Rigoni per primo, fecero un bel passo indietro, il che mandò in bestia il Lager Führer.
È molto diverso poi l'atteggiamento loro rispetto a quello magari dei loro superiori, che si comportarono in maniera un po' differente.
Assolutamente.
Un po' differente, potremmo dire almeno così.
Comunque continuiamo a sentire le storie anche di questi considerati sottouomini dai due vari regimi nazifascisti. Appunto, il rabbino Pacifici sa che i tedeschi sono sulle sue tracce, ma non intende abbandonare la comunità. Decide di mettere in salvo il primogenito Emanuele, 12 anni, lo accompagna alla stazione Principe, lo benedice e lo affida allo zio Carlo perché lo porti alla madre Wanda e al fratellino Raffaele, 5 anni, che sono nascosti nella casa di nonni a Cenci, sulle colline Pisani. Il rabbino viene arrestato, lo torturano ogni giorno per strappargli il nascondiglio dei suoi familiari. Non sa se riuscirà a resistere. A Genova è attiva una rete di sacerdoti che tenta di salvare gli ebrei perseguitati, costruita dall'arcivescovo Pietro Boetti e dal vescovo ausiliare, che nel giugno 1944 dovrà fuggire dalla città perché i tedeschi stanno per arrestarlo. È Giuseppe Siri, figlio di una portinaia del centro storico, formidabile conservatore e formidabile avversario di Salò. Tra i sacerdoti più coraggiosi della curia genovese c'è Don Gian Maria Rotondi, il rabbino Pacifici si fa promettere che da lui che avvertirà la moglie e i ragazzi perché fuggano al più presto. Così la rete di Genova si lega a quella di Firenze e si occupa della famiglia del rabbino Don Leto Casini, il fiduciario del cardinale Dalla Costa, altro giusto tra le nazioni. I rigorosi calcoli dello Yad Vashem di Gerusalemme gli attribuiscono la salvezza di almeno 330 ebrei. Wanda Pacifici viene accolta dalla superiore delle missionarie di Maria, madre Sandra, al secolo Esther Busnelli, e dalla sua assistente Sor Benedetta Vespignani, il 19 novembre 43. Il loro convento è oltre Arno, in piazza del Carmine, dove Masaccio ha tracciato i primi affreschi di Rinascimento, ma le regole della clausura impediscono ai bambini di restare. Emanuele e Raffaele sono trasferiti dalle suore dell'Istituto di Santa Maria, Settignano, dove vengono presi in custodia da madre Marta Folcia. Una settimana dopo Wanda telefona ai ragazzi, li rassicura, promette che la domenica successiva andrà a trovarli, ma quella stessa notte i tedeschi, purtroppo accompagnati dagli italiani, irrompono nel convento e catturano tutte le donne, tranne una che riesce a nascondersi. Wanda Pacifici viene deportata ad Auschwitz, dove è già stato internato il marito, Riccardo. Nessuno dei due farà ritorno. Emanuele e Raffaele non sanno ancora nulla, intuiscono che la bufera non è ancora passata, cercano e trovano affetto in Sor Marta e in Suor Cornelia, che li protegge dalla ricosità degli altri ragazzi. Quando la sera si dicono le preghiere, lei consente di recitare le loro sottovoci in ebraico, e quando gli allievi baciano il crocifisso, lei lo offre anche a loro, l'accordo è che non baceranno il Cristo ma dita la suora. Un pomeriggio, mentre sta passando il corridoio del convento insieme con un altro ragazzo, Emanuele comincia a fischiare l'Achtiva, la speranza, il canto ebraico che nel 48 diventerà l'inno dello Stato di Israele. Il ragazzo gli chiede se sa cosa sta fischiando, Emanuele risponde di sì, è un modo per chiedere se anche lui è ebreo. Il ragazzo lo stringe forte, ma gli raccomanda di non farlo più, troppo pericoloso. Il suo nome è Avram Dessler, dopo la liberazione di Firenze andrà in America, ma resterà sempre in contatto con Emanuele e con le suore di Santa Marta che l'hanno salvato. Quando nell'estate 44 arriva a Settignano la brigata ebraica, Emanuele chiede di essere portato a Roma dai suoi parenti, dove si ricostruirà una famiglia. Oggi suo figlio Riccardo, che porta il nome del nonno, è il capo della comunità ebraica della capitale, la più antica del mondo. Sono scene che si ripetono in tutta l'Italia occupata. Madre Maria Giuseppina Biviglia, superiore delle Carisse di San Quirico, nasconde nei sotterranei del suo convento ad Assisi decine di ebrei e di antifascisti. I documenti li falsi li porta, nascosti nel telaio della bicicletta, un campione che ha già vinto 2 giri d'Italia, un Tour de France, Gino Bartali, amico personale dell'arcivescovo Dalla Costa. Ogni volta che arriva da Cortona, Bartali viene accolto e rifocillato da 3 suore, Amata, Alfonsina e Candida. Si calcola che Ginettaccio, dopo la guerra, simbolo dell'Italia democristiana e familista, in contrapposizione al caro Libertino Coppi, abbia contribuito a salvare 800 perseguitati. Ma a volte la macchina si inceppa. A Paolo Iosa evaso da un campo di concentramento in Jugoslavia, è stato consegnato un documento falso intestato a Paolo Macri, mentre il tenente dell'aeronautica Antonio Podda è divenuto in clandestinità Giorgio Cianura. I due vengono fermati, i militi della Repubblica Sociale risalgono al convento e arrivano ad Assisi per l'ispezione. Madre Maria Giuseppina fa scudo col suo corpo, dice che dal 1400 lì dentro non è mai entrato un estraneo. Le camicie nere battono in ritirata. A Roma, secondo la ricerca di San Grazia allo Parco, sono 133 i conventi femminili che nascondono ebrei antifascisti. Tra le sole che rischiano la propria vita per preservarne altre ci sono anche le agostiniane di clausura di Santi, quattro coronati e due passi da San Giovanni. Le benedettine di Priscilla distribuiscono falsi documenti di età affidati a un giovane studente universitario, di sicuro avvenire. Le compassioniste serve di Maria registrano come suore 60 donne e ragazze ebree. Cesarina d'Angelo, divenuta suor Teresina di Sant'Anna, allestisce un ospedale da campo per militari e civili feriti tedeschi a Porta San Paolo. Vede un tedesco strappare la catenina d'oro al cadavere di un italiano, non si trattiene, lo colpisce col crocefisso, quello afferra il mitra, poi rinuncia a sparare. La direttrice dell'ospedale di Borgo San Dalmazzo, vicino a Cuneo, trova un nascondiglio per 11 bambini ebrei, nelle case del Cottolengo di Bra e di Lamorra. Nelle carceri di San Biagio di Vicenza, suor Demetria Strappazzon medica i torturati, tra cui spesso riconosce un sacerdote, conforta i condannati a morte e raccoglie desideri e messaggi da consegnare alle famiglie. A Venezia, suor Piera Damiana Cadorin nasconde tre donne ricercate dalla Gestapo tra le sordomute del suo laboratorio di ricamo. Quasi mai le religiose agirono per motivi politici, ha scritto suor Grazia allo Parco. Erano piuttosto spinte dalla carità che imponeva in tempi di emergenza di aiutare chiunque ne avesse bisogno. Per questo si trovarono talvolta sotto lo stesso tetto renitenti alla leva, ricercati per motivi politici, ebrei sfollati, orfani. In alcuni casi offrire una base di appoggio ai partigiani dinanzi alle ingiustizie palesi del nazifascismo e alla durezza della guerra diedero un contributo di umanità, superando antichi steccati. Basti pensare agli ebrei, dal punto di vista religioso non c'era dialogo, ma prevalse il buon senso di rischiare per persone che forse non si sarebbero salutate per strada. Altre volte la scelta delle suore va oltre i motivi umanitari e l'orrore per la crudeltà nazifascista diventa aperta adesione alla resistenza. A Palagano, vicino a Modena, madre Imelda Ranucci delle Francescane dell'Immacolata dà rifugio a partigiani ebrei. A Villa Minozzo, in provincia di Reggio Emilia, madre Iole Zini si offre in ostaggio ai tedeschi per salvare i civili. Suor Maria Monaca di clausura a Fontanigorda nel Genovese si vinge spoglio di un partigiano per salvarlo dai nazisti. Suor Margherita Lazzari crea un nascondiglio per i militari alleati in un sottotetto nascosto da un quadro che raffigura Santa Lucia. A Milano la scelta religiosa è inequivocabile. Madre Rosa Chiarini, superiore della casa di Nazareth, ospita un capo partigiano, Enrico Mattei, il futuro fondatore dell'ENI. Nell'aprile 45, alla ricerca di un posto sicuro per l'onore del Comitato di Liberazione, Mattei si ricorderà della suora. Quando si vede davanti generali e comunisti, la superiora esita, gli uomini non possono entrare nel suo convento. Mattei le risponde che in questo momento loro sono il governo dell'Italia libera. Madre Rosa consente. All'ospedale Niguarda, suor Giovanna Mosna si prende cura dei prigionieri politici. D'accordo con i medici, fa in modo che si alzi loro la febbre per guadagnare tempo per preparare fughe. Al suo fianco, suor Teresa Scalpellini scappano dal Niguarda almeno in 40, tra cui il comandante della Valtoce, Rino Pacchetti, il comunista Aldo Tortorella, l'anarchico Salvatore di Gaetano. Dopo la guerra, suor Giovanna avrà la medaglia di bronzo al valor militare. Al policlinico, suor Rosa e suor Benigni aiutano un psichiatra, Carlo Lorenzo Cazzullo, a preparare pacchetti con strumenti chirurgici da destinare ai partigiani per la cura dei feriti. Nel Bergamasco, a Torre Bollone, le suore poverelle che gestiscono un altro ospedale dell'Istituto Palazzolo aiutano i prigionieri alleati e gli ebrei a fuggire in Svizzera, in accordo con la rete Oscar, organizzata presso il collegio arcivescovile San Carlo di Milano. Il 30 maggio 1944 la polizia di Salò fa irruzione nel convento, arresta i fratelli Guido, Mario e Vittorio Nacamulli, Giuseppe Weinstein, Oscar Tolentini, Gustavo Corrado Cohen, Pirani. La madre superiore Anastasia Barcella riesce a scappare. I fascisti perquisiscono anche l'Istituto Palazzolo di Milano, che ha un ospizio femminile e uno maschile. Prima tocco quello femminile. Le suore riescono a mettere in salvo 12 ebrei in un ripostiglio, altre tre sono catturate. Madre Donata Castrezzati e la sua segretaria Sol Simplicia Vimercati sono portate a San Vittore, poi tocca all'ospizio maschile. Gli ebrei sono già in salvo, viene arrestata madre Clara Filippine. Insieme alle tre sorelle hanno salvato oltre 150 persone. Il cardinale Schuster riesce a farle chiudere nell'istituto Marmorati di Mente, dove le raggiungerà solo Enrichetta Alfieri. Nessuna però riuscì a liberare oltre 500 prigionieri in blocco, come fa a Torino suor Giuseppina De Muro, che nella città in mano ai cecchini che sparano dalle case distrutte ai bombardamenti. Va dal prefetto Zerbino a chiedere di aprire le carceri e lasciare andare i detenuti politici. A rischio della vita, Sor Giuseppina ha ottenuto la grazia per un padre di famiglia, condannato a morte, ha liberato due coniugi ebrei, ha sottratto alle SS un bambino di 9 mesi, portato fuori dal carcere e avvolto in un fagotto di lenzuola sporche. Non è solo carità cristiana, è una scelta morale. Sor Giuseppina riesce a far valere cavilli, come quando trattiene in carcere una giovane ebrea destinata ai lager, esigendo l'applicazione del regolamento penitenziario del 31, che consente di trasferire un detenuto solo quando si conosce prima il luogo di destinazione. Inventa metodi per aggirare i controlli, come quando nasconde uova sode sbriciolate nelle scatole delle medicine per i detenuti politici del braccio tedesco. Scambia lastre e analisi per trasferirli in infermeria. Fa avere di nascosto notizie ai familiari. E lei a dare la terribile notizia e confortare le madri che vengono a chiedere notizie dei figli fucilati. Nel Natale 44 ottiene dal comandante dell'SS, il maresciallo Siegel, di far celebrare la messa dal cappellano del carcere, il padre Ruggero. Qui è negato l'accesso al braccio tedesco perché sono noti i suoi sentimenti antifascisti. Ma al momento della liberazione, Sor Giuseppina fornisce anche abiti ai civili per riuscire a farli scappare. Il suo impegno continua per i detenuti dopo guerra, insegna la musica, in particolare armonium. Apre la Casa del Cuore per le detenute liberate che non hanno un posto dove andare. Quindi, una serie di crisi purtroppo la costringono ad essere curata sul Lago Maggiore, ma quando sente la fine vicina, chiede ed ottiene di morire a casa mia, in carcere. Gli anziani torinesi ancora ricordano che al funerale l'arcivescovo di Torino Maurilio Fossati, un altro cardinale che contribuì a salvare ebrei resistenti, piansero sulla sua bara.
Allora, con questa storia concludiamo questa fase di lettura, chiamiamola così. E cosa dici? Ci prendiamo una pausa musicale un attimo, così sì. Ti faccio riprendere un po' fiato, che ti vedo affaticato.
Sì, un po', un attimo. tranquillo, adesso ho bevuto un sorso d'acqua, power.
Power, e siamo pronti a ricominciare. Allora, pausa musicale e poi ricominciamo con Memoria Resistente. Voi rimanete all'ascolto di radiazione.info.
Yeah. E torniamo allora in diretta, adesso che sono le 21 e 45 minuti primi, sempre con Memoria Resistente, sempre con appunto, la lettura di Posso il mio
Stralci, appunto, la storia di Anna Maria Enriquez, la battaglia di Firenze, la storia di una donna resistente che aiutava la resistenza in tutte le maniere possibili in cui sono state effettuate appunto queste questa lotta contro i nazisti e i tedeschi e i fascisti serbi. Difatti Anna Maria potrebbe restare al sicuro in Vaticano, sceglie di tornare a Firenze e unirsi alla resistenza. Procura documenti falsi agli ebrei, si occupa di molti tra i 1600 ex prigionieri alleati nascosti a Borgo San Lorenzo, nel contado sull'Appennino. I fascisti le tendono una trappola, mandano a casa sua due agenti che sono spacciati per ex ufficiali in contatto con gli amici sociali di Roma. Il 12 maggio del 44 Anna Maria è stata insieme con la madre. Non ha mai sparato un colpo, ma questa è una sala delle torture. Lei è in isolamento. La tengono sveglia per 8 giorni, le guardie le impediscono di dormire o di sdraiarsi. La madre è in cella con altre donne perseguitate, tra cui le ebree che si fermano pochi giorni prima di essere matte nei lager. Una notte, grazie a una sorella coraggiosa, suor Gaetana, Anna Maria riesce a vedere la madre. Il 7 giugno cadono i suoi amici di Radio Cora. I tedeschi fanno irruzione nella casa di Piazza d'Azeglio, in cui trasmettono. Lo speaker Luigi Morandi, un ingegnere esperto in telecomunicazioni, strappa la pistola a un soldato e lo uccide prima di essere ferito a morte. Gli altri sono condotti a Villa Triste, sede della famigerata Banda Carità. Portano anche Anna Maria per metterla a confronto con loro. Forse si aspettano che conoscano le informazioni sulla radio. Forse gli sgarri di Carità vogliono solo sfogare i loro istinti. La ricca Sagnoletti viene torturata in maniera disumana per una settimana intera. Non parla, forse non è in grado di fornire le informazioni che vogliono i fascisti. Il 12 giugno 44 la madre intravede ancora una volta, i nazisti le dicono che la figlia sarà trasferita in Alta Italia. Invece la portano sul greto del torrente Terzolle, a Cercina di Sesto Fiorentino, e la uccidono con il capitano Italo Piccagli, uno dei fondatori di Radio Cora, i 4 paracadutisti inviati dagli alleati e un partigiano cecoslovacco rimasto ignoto. I corpi non vengono seppelliti ma abbandonati sul posto. Anna Maria Enriquez Agnoletti aveva 37 anni, le hanno sparato un colpo di pistola al volto. Al processo contro la Banda Carità la madre dirà: non è azzardata l'ipotesi che il suo stesso atteggiamento così sereno e fermo, incrollabile, abbia condotto i suoi accusatori e carnefici a voler uccidere con la sua persona una personalità di eccezione. Per i resistenti è un lutto, una sconfitta, la radio smantellata, mesi di lavoro sono vanificati, proprio ora che sta per cominciare la battaglia di Firenze. Si è però salvato un apparecchio radio, 7 giorni dopo riprendono le trasmissioni e il 17 si ritrova il contatto con gli alleati. Enzo Enrica Sagnoletti scrive: cittadini toscani, la guerra di liberazione si avvicina alle nostre province, ognuno di voi ha il compito di difendere con tutti i suoi mezzi, tutte le sue forze, il proprio paese, la propria casa, il proprio lavoro, la famiglia e la vita. Tutti hanno il dovere di trovarsi al loro posto di combattimento, tutti devono meritarsi la libertà, tutti devono operare per la risurrezione e l'avvenire della patria. I partigiani toscani non hanno nomi tratti dall'epopea del Far West, dalla mitologia sovietica come altrove. Scelgono nomi da favola collodiana, di poemi eroico-comici, scrive Bocca, tratti da un'intatta civiltà regionale, da una campagna che si conosce Dante il Pulci. Bello sguardo, lancia, formica, sirio, stecchino, trucciolo, balena, braccio forte, triglia, mangia leonardo, bufera, vipera. Ma il comandante della maggiore unità toscana, la divisione Garibaldi Arno, si fa chiamare Potente, il soprannome che gli hanno dato nell'esercito. Il suo vero nome è Ligi Barducci, un toscano duro e biondo, di quei condottieri naturali che semplificano e illuminano ogni cosa attorno a sé. L'altra divisione Garibaldi è intitolata Sparta con Lavagnini, il sindacalista ucciso dalle camicie nere nel 21. Poi ci sono i gellisti, le brigate Rosselli e autonomi guidati da Marrico Duceschi, Pippo, decisi a combattere al fianco degli altri. Una banda staccatasi dai garibaldini sale sulla montagna di Pistoia per unirsi agli autonomi. La comanda Lanciotto Ballerini, che ha un fratello in montagna con i partigiani e uno nelle carceri fasciste. Macellai di Campi Bisenzio, anarchici, forti e coraggiosi, i fratelli Ballerini sono fatti rispettare gli squadristi anche durante il regime. Lanciotto e i suoi cadono in imboscata a Valibona, muoiono combattendo. La stampa, legata al PC, aggiunge che avrebbero gridato «Viva Stalin!». I migliaia partecipano al funerale di un ribelle. In Gaffarniana si forma l'unica divisione Garibaldi al comando di un maggiore inglese, Anthony Oldman. Ad Arezzo combattono partigiani cattolici, sulla Miata e a Chiusi i soldati sbandati si riuniscono in bande. La resistenza toscana è la prima ad avere un'organizzazione militare, se ne accorgeranno i tedeschi che si rendono conto di avere il nemico anche alle spalle e gli alleati che dopo le iniziali diffidenze accettano di coordinarsi con gli italiani. I nazisti ripiegano su Firenze seminando morte e terrore, 38 ostaggi fatti saltare in aria a Cortona, 29 partigiani impiccati a Figline di Prato, 3 civili uccisi a San Giovanni Valdarno, 44 ammarrati. Il 18 giugno arriva nella sua città Alessandro Pavolini, segretario del Partito Fascista. Ai parenti dice: ho scelto e andrò fino in fondo. Per la prima volta il bollettino di guerra alleato cita i partigiani. Nel settore tirrenico, reparti di patrioti italiani collaborano attivamente con le nostre truppe. Anche Alexander lancia un appello: la liberazione d'Italia sta attuando per la vostra causa, collaborate con me, insieme noi raggiungeremo la vittoria. A Siena però non entrano per primi i partigiani, come si trova scritto in qualche agiografia, ma i francesi del generale Mont-Saint-Bert, che ama l'Italia e ha minacciato di morte i suoi artiglieri che osassero tirare sulla città. Di fronte alle loro facce stupite precisano: va bene, se proprio è necessario qualche colpo, ma mai al di là del XVIII secolo. È il 3 luglio 44, Enzo Enrico Sagnoletti dice: a Firenze in tutti i modi, ad ogni costo, dobbiamo dar battaglia ai tedeschi, impadronirci la città, altrimenti, senza nessun fatto clamoroso, tutto lo sforzo patriottico italiano rischia di passare inosservato nell'opinione pubblica internazionale. La Garibaldi Arno si apre la strada con le armi attraverso i villaggi tra gli applausi della popolazione, ma la seconda brigata Rosselli viene sorpresa dai tedeschi al guado del fiume. I partigiani cadono a decine, il comandante Vittorio Barbieri è catturato e fucilato. Una compagnia della terza Rosselli e una garibaldina intitolata Lanciotto Ballerini si infiltrano a Firenze e si uniscono alle bande di città. I primi a entrare in contatto con gli americani tornano mostrando ai compagni i pacchetti di sigarette Camel che hanno avuto in regalo. Al comando della brigata Vittorio Sinigaglia, intitolata al gappista ucciso dai fascisti nel gennaio 44, c'è Angelo Gracci, Gracco, un ufficiale della Guardia di Finanza, quando incontra al Belvedere un'avanguardia canadese guidata da un maggiore. Il comandante Gracco gli presenta i suoi uomini, agli elogi per la loro disciplina risponde con orgoglio: mi fa piacere che lei lo dica, ma posso assicurarle che farà spesso questa constatazione salendo al nord. Firenze viene divisa in quattro zone, affidate a democristiani, azionisti, socialisti e comunisti, che sono i più numerosi, quasi 2.000 uomini su 3.000. I tedeschi sgombrano i Lungarni ed è un tempo in cui gli italiani vivono ancora nei centri storici. Decine di migliaia di fiorentini si ritrovano senza casa, i malati dell'ospedale San Giovanni di Dio vengono spostati a Palazzo Pitti, tra gli arazzi e le tele barocche. Testimone di quell'area da fine del mondo è Carlo Levi. Nella notte tra il 3 e 4 agosto i tedeschi fanno saltare i ponti, compreso il gioiello rinascimentale di Santa Trinità, che resiste alle cariche e richiede altro tritolo. Non osano distruggere il ponte vecchio, lo ostruiscono demolendo le case sulle due rive. Il 4 altri partigiani, i primi reparti alleanti, entrano da Porta Romana. Nella notte si spara. Se un tedesco è colpito viene subito ritirato in un cortile, svestito dell'uniforme, per evitare rappresaglie. Un gruppo di patrioti, tra cui i Ragghianti, attraversa l'Arno seguendo il passaggio che da Palazzo Pitti corre lungo il ponte sino a Palazzo Vecchio con un filo del telefono per consentire ai vari gruppi di comunicare. I fiorentini sono chiusi in casa da 3 giorni, senza luce e senza acqua. La sera del 6 agosto il comandante tedesco, Eugenio Fuchs, consente di uscire per approvvigionarsi alle fontane. La notte del 7 muore potente, dissanguato. Un cannone tedesco ha centrato la sua baracca presso il convento Santo Spirito. I suoi partigiani danno la caccia ai cecchini. Da una finestra spara anche una donna con un bimbo in braccio e il fucile nascosto sotto il materasso. Nella notte tra il 10 e l'11 gli ultimi nazisti se ne vanno. Il CLN toscano ordina l'insurrezione generale. All'alba la campana del Bargello segnala che Firenze è libera. I partigiani inseguono i tedeschi ma subiscono grave perdite. Sandro Pertini chiede l'aiuto degli alleati che non si muovono. Prima i patrioti devono liberare la città dei franchi tiratori. Il 13 agosto entrano a Firenze le truppe indiane, gli algerini comandati da un gigante berbero dalla pelle bruna, Ben Bella, che guiderà la lotta per l'indipendenza nazionale e sarà il primo presidente del suo paese. Trova una città ordinata, i giornali nelle edicole, la nazione si chiama la nazione del popolo. Le banche aperte, dirette agli amministratori nominati al CLN, a Palazzo Vecchio il nuovo sindaco, Gaetano Pieraccini, un medico socialista che ha perso il posto di primario e la cattedra universitaria per le sue idee. E 3 anni dopo seguirà Giuseppe Sala, catenascissione di Palazzo Barberini. Gli alleati avrebbero una lista di vecchi notabili compilata a Roma, devono prendere atto delle nomine decise dagli antifascisti in armi. Scrive il Times: il 25 ottobre 44 Firenze è stata il teatro di un esperimento spontaneo di autogoverno che può avere importanza considerevole per determinare quale sarà il sistema politico che in definitiva prenderà il posto del fascismo. Firenze è stata la prima città in cui il CLN si era già insediato prima che giungessero gli alleati. Commenta Enzo Enriquez, Agnoletti. A Firenze gli alleati sono entrati impreparati a collaborare con i comitati di liberazione a riconoscerli e ne sono usciti preparati a riconoscerli e a collaborare con essi. Il sacrificio di sua sorella non è stato inutile.
Allora chiudiamo, eccoci qua, chiudiamo così per questa puntata.
Poi vedremo la prossima cosa avremo.
Assolutamente, poi ci sarà modo di leggere altro, poi vediamo che tra i vari libri i personaggi ritornano, veniva citato qua proprio uno dei fratelli Carità di cui abbiamo letto proprio nel libro
Maggiore Carità.
Sì, nel libro prima di questo
sì, lui operava a Firenze prima, d'altronde a Firenze dove l'hanno cacciato qua a Padova.
E allora dai, leggiamo prima di salutarvi qualche appuntamento. Cominciamo da venerdì sera. Continua il ciclo di proiezioni per andare dal titolo Oltre l'8 marzo, per andare appunto oltre l'8 marzo e continuare a mantenere viva l'attenzione sulla tematica dell'antisessismo, con una proiezione, la seconda di questo ciclo di proiezione, che appunto sarà qua all'Infospazio Chinatown dalle 20.30 questo venerdì 31 marzo, e si proietterà We Want Sex, un film che parla della lotta delle lavoratrici della Ford che lottarono, scioperarono contro non solo la Ford ma anche il sindacato, in alcuni casi anche contro le loro famiglie che non concepivano le rivendicazioni che volevano, ovvero il riconoscimento della loro qualifica lavorativa e la parità di salario, insomma, con la loro controparte maschile. E grazie comunque alla loro determinazione poi ottennero queste cose. Se si pensa poi che questi sono temi trattati tutt'oggi, si capisce poi quale potrebbe essere una via per ottenere qualcosa, perché ci sono degli esempi storici e questo è uno di quegli esempi. Comunque, altro appuntamento, quello...
Beh, tra l'altro, se non sbaglio, comunque l'8 marzo nasce in America.
Esatto.
Anche se da una tragedia, però venne preso come simbolo di lotta, come giorno di lotta.
Come anche il primo maggio nasce.
Esatto, assolutamente.
Comunque, invece il 2 aprile c'è ritorno alla Tattoo Circus alla Mensa Marzolo, quindi una due giorni fatte di tatuaggi, mostre fotografiche, dibattiti, musica, varie distro e insomma cibo, compagnia, tutto quello che si può desiderare per questi due giorni.
Chiaramente
ovviamente,
con tatuatori che mettono a disposizione le loro opere d'arte, perché si può dire anche questo, a prezzi popolari chiaramente.
Certo. E soprattutto poi il ricavato va a sostenere le spese legali di tanti compagni qua a Padova che per quello che fanno incorrono nella repressione, ahimè. Con questo è tutto, noi ci sentiamo mercoledì prossimo sempre alle 21, sempre su radiazione.info per i podcast di Memoria Resistenza.
Esatto.
Basta andare sul sito di radiazione.info.
Quindi che fischi il vento per tutti e speriamo fischi ancora
e che sventoli
per Bacco.
Fischia il vento e urla la bufera, scarpe rotte eppur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir, sì sì, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle ed ogni donna a lui dona un sospiro. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel coltir. Nella notte lo guidano le stelle, sì sì, forte il cuore, il braccio nel coltir. Ti toglie la crudele morte, dura vendetta verrà dai partigiani, ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor, ormai sicura è già la dura sorte, se lo merita, del fascista vile traditor. La bandiera, no? Più in alto, con più energia, su, che sventoli per Bacco, più in alto la bandiera, su, energico, più in alto, che sventoli per Bacco, che sventoli!